cari amici, dopo lo spettacolo di ieri sera, a cui anche il nostro cardinale benevolmente ha voluto essere presente, i nostri giovani hanno dato ieri sera uno spettacolo che replicheremo, perché le richieste sono tante, I promessi sposi di Manzoni. Uno spettacolo ad altissimo livello culturale, interpretato in modo da artisti, giovani artisti, che hanno reso le loro parti vivendole in prima persona. Bello. Il Manzoni, con tutta la sua filosofia e la sua teologia, ieri sera ci ha impresso nel cuore tante scene, ma soprattutto la scena di Padre Cristoforo con l'innominato, bellissima, la notte dell'innominato, Dio che tocca il cuore di questo artista del male, Dio che tocca le viscere più profonde, le corde più incallite del male di quest'uomo attraverso la misericordia e il perdono. Cosa dice in fondo il Manzoni? Dice nella sua filosofia che tutto quello che accade, i guai vengono o perché li provochiamo noi, è vero, o perché ci vengono dagli altri, altrettanto vero, ma nell'uno e nell'altro caso la bontà di Dio permette che noi soffriamo per procurarci un bene più certo e più grande. Bellissima la scena di Fra Cristoforo, che ricorda con Don Rodrigo e l'innominato: per un'opera buona la misericordia di Dio perdona tutti i peccati di una vita. Ecco, vorrei partire da questa espressione: per un atto di amore Dio ci perdona tutta la vita. La parola più normale che io sento in confessione quando vengono i pesci grossi, e quando parlo di pesci grossi parlo di aborti, di assassini, di omicidi, di furti talmente grandi che mettono in distruzione famiglie intere, di maldicenze che tagliano e segano in due il cuore e la mente di una persona, e posso continuare fin domattina. Quando vengono questa robaccia, questi ferracci, la gente mi chiede: ma Dio mi può perdonare? Domanda terribile. Voi ve la siete mai posta? Vi è mai capitato, giunti, siete molto giovani, veri, ma alla mia età, non più ventenne, ma con lo spirito dei ventenni, capita di far questa riflessione: ma questa vita così lunga, così densa di opere buone, di cadute, di fallimenti, di propositi non mantenuti, capita a tutti, siamo tutti così, tutti fragili e deboli, nessuno è forte. Ma tutto questo il Signore ce lo può perdonare? Sentirete sabato la gloria Apollo, quando nel Signore il Signore le farà riflettere sui 16 anni quando compì l'aborto. Sentirete cosa gli ha detto il Padre Eterno quella durante il coma. Sentirete quando vestiva da ragazzina provocante per farsi bella davanti agli altri, provocando e facendo far tanti peccati di lussuria agli uomini. Sentirete. E lei pensava: io sono una brava cristiana in fondo. Anche noi, amici, quante volte ci diciamo: ma in fondo siamo bravi cristiani. È un po' di superficialità che ha preso la nostra vita. Oggi vorrei mettervi in guardia da alcuni pericoli che stanno dilagando in mezzo a noi. Attenzione. La misericordia di Dio ha sì gran braccia, dice il Manzoni, che accoglie tutto ciò che si rivolge a lei. Anche Dante Alighieri lo dice, no? Con Manfredi. Amici, non c'è peccato che Dio non possa perdonare. E qui mi ricordo la Madre Speranza, quando nel 48 a Colle Valenza, durante un'apparizione di Cristo, le disse: Speranza, scrivi, da buona serva, io sono come la scopa che si mette dietro la porta, che non serve a niente, no? Carina, Madre Speranza. Scrivi. Io sono quel Dio che tutto perdona, tutto dimentica, non tiene in conto e ama l'uomo come se senza l'uomo non possa vivere. E che peccato grande, peccato piccolo, nulla è di fronte a me quando intervengono le lacrime del cuore e il pentimento severo della coscienza. Scrivi, Speranza. A me queste parole hanno fatto tanto colpo. Io venivo da un'esperienza tutt'altro che misericordiosa di Dio. Io sono stato cresciuto con un Dio che ti fulmina, un Dio che ti uccide, un Dio che ti condanna, un Dio che ti manda all'inferno. Tutto era peccato negli anni 30, negli anni 40, negli anni 50. Beato quell'uomo che aprì il Concilio Vaticano II, Giovanni XXIII, che ha aperto la misericordia di Dio al mondo. Ma già nell'anno 30, 1930, quando la Chiesa era di un rigorismo eccessivo, condannava tutti, anche i gatti e i cani, in nome di un Dio. Ma non era il Dio della Bibbia, era il Dio dei teologi, non era il Dio dei Salmi, il Dio dei grandi libri della misericordia, il Dio di Giobbe, il Dio di Isaia. Amici, scrivi, Speranza. Giunse al Vaticano la notizia che questa donna sconosciuta andava di qua, di là dal mondo e appariva a destra e a sinistra. La Madre Speranza aveva i fenomeni di bilocazione, per cui rimaneva nel posto dove si trovava con il corpo, la sua anima rivestita delle sembianze mortali, Dio la mandava a Quito, a Bogotà, la mandava dove voleva il Padre Eterno, e la vedevano così come io vedo voi in questo momento. Questa notizia arrivò al Vaticano e la mise in sospetto la curia di allora, la Roma di allora. Non solo, ma la Madre Speranza scrisse un articolo che parlava del Dio, udite, amore misericordioso, anni 30. Questa era una bestemmia. Quando fu convocata a Roma al Sant'Uffizio, che Dio abbia misericordia di ciò che fu fatto a quei tempi, il più disumano tribunale del mondo, io ricordo, la Madre Speranza un giorno mi ha raccontato, ci vedi, Don Ignazio, il mio pubblico ministero, l'avvocato del diavolo, ma il Signore Gesù la notte precedente l'aveva imboccata per l'esame. Dirai, ma Speranza, che domani l'avvocato ti dirà queste parole e tu risponderai così, ti dirà: madre, cos'è questa dottrina nuova del Dio amore misericordioso? E tu risponderai: nuova? È antica quanto è antico Dio. E tutto avvenne così il giorno dopo. Pensate, mi ha raccontato la madre, che quando il processo finì e fu ricondotta dalle sue figlie in via Casilina, il pubblico ministero, l'avvocato del diavolo, si mise in ginocchio davanti alla madre e disse: madre, io le chiedo profondamente perdono, ma era il mio compito, io devo fare queste cose per forza del mio mestiere, no? Cioè, non ti preoccupare, figlio mio, io già sapevo tutto quello che tu mi avresti detto, il buon Gesù di tutto mi aveva informato. Amici, Dio amore misericordioso, non c'è peccato, amici, ve lo voglio dire con forza, perché io ho i capelli bianchi. Sapeste quante volte mi trovo in punto di morte con i vostri cari? Quante volte mi è stata rivolta questa espressione: Doni, ma Dio mi potrà perdonare quel peccato che ho fatto a 18 anni? E ce n'aveva 90. Quel peccato che ho fatto a 14 anni, ne aveva 77. Sentite, sono passati decine di anni. Il male si è depositato nel cuore e il demonio, terribile confusionario, suscita il dubbio, la paura, quando le forze vengono meno. Ecco, amici, il perché ci vuole il prete quando i vostri sono malati. Non venga a dire come stai, come non stai. Venga a darti la luce del Padre Eterno, la forza dello Spirito Santo, la forza dell'unzione che ti libera dal male, dall'assalto di Satana, che fa il confusionario, che ti mette l'agitazione, ti dice tu non ti puoi salvare. Guarda quanti film ho visto io passare sulle fronti dei vostri cari. Quante volte con questa espressione, Madoni, ma tu mi garantisci che Dio mi possa perdonare? Ma vado all'inferno? Pensate che roba. E io a dire no, figlio mio, ti assicura il dono, io sono ministro di Cristo, io vieni qua, ti benedico, ti assolvo, sta tranquillo, io sono responsabile per te. Quante volte mi è capitato, amici, quante volte. Ve lo dico perché vi potrà capitare in punto di morte, ma Dio mi potrà perdonare quell'aborto, quella maldicenza, quel furto, quella calunnia, quella... E vi snoda questo film pornografico della nostra vita. Dio ci perdona, sempre. Il peccato più grosso è un altro, dubitare della sua misericordia. Ma mi potrà perdonare? Vedete, noi siamo soliti dire questa espressione, non mi posso perdonare questa colpa. Sapete cos'è questa? È terribile. Non è sempre sincero questo modo di dire. Molte volte è un fine parlare di una superbia nascosta, di un orgoglio presunto. È vero, non mi posso perdonare. Ma se Dio ti perdona, ma tu non puoi perdonare a te stesso? Dio ti perdona tutto, purché intervenga le lacrime nel cuore e il pentimento sincero. Oggi vai in giro, grazie, abbiate pazienza, a 20 anni non succedono queste cose. Grazie. Oggi va in giro una pericolosa tendenza. Vi metto in guardia, è un modo comune, è una capziosità di linguaggio. Si dice, è sufficiente che ti accosti al confessionale per essere pentito. No, no. E si giustifica con questa espressione. Chi sono io da poter giudicare se quello è degno dell'assoluzione o meno? Attenzione, qui c'è il demonio che si è infiltrato. Una cosa è il perdono e una cosa è la conversione del cuore. Io vi posso garantire che, data la superficialità che pervade tutti noi oggi nell'esame di coscienza, ci si accosta alla confessione con molta disinvoltura, senza pentimento. Capito? Per cui io molte volte sono costretto a dire, ma scusi signore, scusi signora, ma lei uscendo di qua, il peccato che mi ha confessato, torna a ripeterlo? Cioè, sì, certo. E allora non c'è perdono. Ti dicono, ma io vivo in questa condizione immorale, ma io non posso farne a meno, ci vivo dentro, uscito da qua, torno nella condizione di prima. Ecco. Ecco la domanda capziosa. Posso io giudicare? Sentite il demonio come si è infiltrato. Ma non sono io che giudico, è il cuore che giudica, è la tua coscienza che ti dice che se non sei convertito dentro, l'assoluzione del prete non attacca, non attacca, è come il silicone qua in piove, uguale, uguale, non attacca, ci vuole l'asciutto. Oggi vi dicono, basta che ti confessi, vai al confessionale e quindi meriti l'assoluzione. No, no, io vi posso garantire come confessore, vi dico la verità, ho tanti casi per cui sono costretto, prima di assolvere, a chiedere, scusi, è pentito o pentita nel suo cuore per quello che mi ha raccontato? Pentita, pentito, Ma torna a rifarlo, ma subito, subito! No! E quell'atto di dolore che ci hanno insegnato i nostri padri, che non è una stupidaggine, propongo di fuggire le occasioni prossime di peccato, Signore misericordia, perdonami, ma farsi benedire. Non peccare vuol dire purtroppo tornare a peccare per la nostra fragilità, ma senza la volontà di continuare in quella maniera. Io propongo con tutto l'impegno di uscire da questa morsa di peccato. Poi per la fragilità, per la stupidità, per l'impulsività, per quei limiti che ho, posso tornare a peccare. Ma avete capito dove sta la capziosità del discorso? Oggi questo è entrato nella Chiesa. Io queste cose non ve le dirò mai. Una cosa è il perdono e Dio ci perdona sempre. Ma Dio non ti perdona se tu non ti converti nel cuore, non proponi di uscire da situazioni irregolari, da un mondo di peccato da cui sei stato avvinghiato e legato. Tutta ce la devi mettere, se poi sei debole e non ce la fai è un altro discorso. Allora c'è la grazia di Dio, c'è la preghiera, c'è il sacrificio, c'è il digiuno, c'è la penitenza. Ma queste cose non ve le racconta più nessuno in giro dei preti. Io ve le racconto. Così mi hanno insegnato e così io vi insegnerò sempre. Non c'è perdono se non c'è conversione. Non c'è perdono se non c'è volontà precisa di ricedere dal male. Non vuol dire questo che non torniamo a peccare, purtroppo. Non è che Dio assolve una volta sola e poi ti manda a quel paese. Dio ti assolve sempre, ma quando c'è l'impegno preciso di fuggire le occasioni prossime di peccato, di rimuovere le situazioni sbagliate, di impegnarsi con coraggio, con umiltà, con pentimento sincero e uscire dalla morsa del male. Se no, amici, non c'è perdono, non c'è soluzione che tenga, capito? Mi raccomando, non fate questi errori, io queste cose ve le dico, vi ho messo in guardia, le sentirete in televisione, le sentirete sui giornali e anche dalla Chiesa le sentirete, purtroppo, in questo momento di confusione. Il Doni vi predica la verità di sempre. Non c'è perdono se non c'è conversione del cuore. Amici, questo vale per me, prete, vale per te, mamma, per te, padre, per te, ragazzo, vale per tutti. Amici, non si scherza con la misericordia di Dio, Guardate Sant'Alfonso Maria dei Liguori, quello che dice, tu scendi dalle stelle, sì, ma era una persona seria, Cantava tu scendi dalle stelle, ma è colui che ha detto, ha mandato all'inferno più anime la misericordia di Dio che non la sua giustizia. Ve la ripeto, ha mandato all'inferno più anime la misericordia di Dio che non la sua giustizia. Che vuol dire? Vuol dire che se noi prendiamo sotto gamba sta misericordia, volemoci bene tanto, no, amici, no, non è volemoci bene, no, non va bene, volemoci bene, vogliamoci bene, sì, mai però sacrificando la verità. Mi sono spiegato bene? Madre Teresa diceva, la fede ci divide, l'amore ci unisce. Non siamo tutti uguali, le regioni non sono tutte uguali. No. Cristo è uno solo, eccola. Non si confonde né con Maometto, né con Buddha, no. Cristo è uno, è lui il Dio. Tutto il resto sono quelli che sono. Amici, non facciamo non per questo falso ecumenismo che oggi gira e va a giro. Volemose bene, stringiamo, battiamo le mani sulle spalle, tutti uguali, costruiamo la pace. No. La pace si costruisce sulla saldezza della verità, sul confronto aperto e sincero, sull'amore totale del cuore. Firmato il Doni. Amici, io vi dico queste cose perché sto soffrendo tanto. Sto tanto soffrendo e sono molto preoccupato. Molto preoccupato per questi ragazzi che vengono su adesso, compreso Simone, che avrà delle scuole che forse, non lo so come saranno, ma oggi circolano tutte queste mezze verità, queste confusioni. Amici, il Vangelo è uno solo. Che ha detto Gesù alla peccatrice? Tutto ti è perdonato perché molto hai amato. È l'amore. Ma l'amore vuol dire che conversione, vuol dire proposito fermo di non peccare. Va e non peccare più, dice Gesù. Quante volte lo dice? Amici, io lo dico a me quando vado a confessarmi, me lo faccio ripetere dai miei confessori, Doni, va in pace e non peccare più, se no anche per te c'è l'inferno, eh? Chiaro? Così lo dico a voi, va in pace. Dice, padre, torna a peccare, lo so, ma non torni per la cattiva volontà, torni a peccare per la tua fragilità. Chiudo. Un giorno la madre Speranza mi ha raccontato questo episodio, quanto è bello. Io dovrei scrivere il libro, i miei ricordi con la madre, no? Ma ci vuole un'eternità per scrivere tutte queste cose. La madre Speranza doveva rimproverare una sua figlia, che l'aveva fatta un pochino strampalata, eh? E la madre, tanto buona d'animo, ma era un Feldmaresciall, era una donna dura, di carattere, stava pensando di rimproverarla in modo fortissimo. Quando il Signore, durante la notte, fa un'apparizione, fa vedere un carro di frutta e verdura che viene dai Castelli Romani a Roma a portare al mercato, con il cavallo, non c'erano i furgoni di quei tempi, c'era il cavallo, no? Sicché sulla salita dei Castelli Romani il cavallo scivola, s'accascia sotto il peso della verdura, della frutta e del carretto, che fa il padrone del cavallo. Con un balzo salta, snoda, scioglie il cavallo, lo accarezza, lo accarezza, lo tiene vicino con quel musolino, gli dà i bacini proprio sulla fronte, no? E lo rialza, no? E Gesù le dice, vedi Speranza, tu stai concependo nel tuo cuore parole dure per la tua figlia, guarda questo carrettiere, quanto amore ha per il suo cavallo, e tu vorresti rimproverarlo con quelle parole quando quest'uomo ama il suo cavallo così? Quanto è bello questo episodio. Dio salta dal carretto, scioglie i nostri legami, ci abbraccia e ci dice, vai in pace e non peccare più.